Io non so rumeno, invece resto e mi obblighi a cantartelo in falsetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare, sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto. Siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu. Fino alla puntata 1000.
Sta iniziando l'orologio, un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000. E poi farne ancora altre 1000.
Allora, devo dire che c'è stato un momento che è durato quasi 20 minuti, in cui il mio pensiero è stato: basta, il calcio mi ha tolto troppo, non ce la faccio più. Poi è successo che il miglior acquisto dell'Inter degli ultimi 15 anni ha svoltato la partita. E quindi questa puntata ha due protagonisti ufficiali. Il primo si chiama Ivan Perisic, che però lui non è stato uno degli acquisti, è stato un acquisto dell'Inter che è maturato nel tempo, ma il vero grande acquisto è uno e uno solo, ha la maglietta numero 4, credo, e quindi questa puntata è per te, Mattias De Ligt, che è stato il miglior attaccante dell'Inter ieri sera. E non è una battuta, perché ha creato più pericoli alla Juve lui che quattro attaccanti messi assieme. Però l'episodio numero 176 dell'orologio, dopo 1:04, si apre con il secondo titolo della stagione, ovvero la celebrazione della Coppa Italia, che da titolo salvannata è diventata la reason to believe di un intero popolo. Ciao Gian.
Ciao Marco, bentrovati, benvenuti a chi si collega per la prima volta assieme all'Orologio Podcast. È una serata magnifica di giubilo, oseremmo dire, dopo la partita di ieri sera che ha concesso all'Inter di alzare il primo, effettivamente primo trofeo stagionale. Mi rifiuto di dire che la Supercoppa sia un titolo di questa stagione. Ma comunque, a prescindere da tutto ciò, è bello sempre vincere, è bello alzare un trofeo che mancava da 11 anni, sì, mancava da 11 anni nella bacheca dell'Inter, che per più volte avevamo detto come fosse quasi prioritario nella stagione dell'Inter, molto spesso snobbato. Questa volta che è arrivato non saremo mica noi a sminuire il tutto, e anzi, siamo qui per parlare della partita esaltare e commentare anche abbastanza, non criticamente, ma con giudizio critico, ecco, quello di senso di criticamente, quello che è avvenuto ieri sera all'Olimpico, che dal punto di vista mentale ha pochissime spiegazioni, se non con un finale che goduria alla fine, ma che fatica all'inizio.
Sì. Allora, giusto per mettere qualche puntino Marotta, io mi ricordo ancora una delle prime interviste di Marotta quando era arrivato, quando è venuto a salvare questo popolo di tifosi, visto che questa
banda di scappati di casa.
Esatto, che ha detto: no, ma il nostro obiettivo è vincere un titolo il prima possibile. Era tipo una di quelle partite tremende, ottavi, quarti di Coppa Italia, che l'Inter ovviamente perse. Però alla fine lì, dalla prima intervista, è uscito il mantra del vincere vuol dire sempre vincere e aiuta a vincere ancora di più, no? E questo già è un primo step. Non era scontato che l'Inter vincesse la Coppa Italia quest'anno, non era scontato che l'Inter la vincesse proprio perché era uno degli obiettivi di quest'anno, no? Era una delle cose che a inizio stagione si diceva: andiamo a vincere, eccetera, eccetera. L'altra cosa che mi fa specie è che l'Inter non batteva la Juve per 3 volte in una stessa annata dal 1928. Ringraziamo Giuseppe Pastore che ha tirato fuori questa statistica che fa ridere, ma fa anche un po' riflettere, e non è diventata, cioè battere la Juve non può essere considerata una consuetudine in casa Inter, anche se, e questo è il terzo punto su cui bisogna mettere i puntini sulle i, quando era stato presentato un qual certo allenatore che fa rima con limone e quando tutto il popolo interista si strappava i capelli, c'era un podcast che aveva invitato un simpatico tifoso laziale, che ormai è conosciuto come quel simpatico tifoso laziale, dimentico VR, e tra i punti di forza del buon allenatore che fa rima con limone, avevamo detto esplicitamente, guardate che se c'è una squadra contro cui Inzaghi ci farà divertire, sarà la Juventus, perché Allegri lo soffre questo allenatore fruttoso. E guarda un po', contro Allegri sono arrivati 2 titoli stagionali. Il terzo, purtroppo non dipende da noi per dei motivi che rientrano sempre nel bagaglio con cui vi avevamo presentato il nostro mitico Simone Inzaghi, però tant'è. 2 partite contro la Juventus, dove Conte aveva fallito, dove anche altri allenatori avevano fallito, 2 vittorie. Devo dire che non si giudica una stagione da una sola partita, lo sappiamo, però sicuramente quando si faranno i conti a bocce ferme, il fatto di aver vinto le partite che dovevi vincere a inizio
stagione, avvocato, quindi...
No, ma aspetta, cioè le partite che dovevi vincere a inizio stagione, che quindi era ottavi di Champions, Coppa Italia, Supercoppa, lo scudetto era un capitolo a parte, a bocce ferme, ti ripeto, non a stagione in corso, perché a stagione in corso sappiamo che ci sono altre dinamiche, ma se ti vale affrontiamo nella seconda parte della puntata. Adesso ci concentriamo sulla Coppa Italia, e quindi quando ce la tiriamo un po', Inzaghi ha fatto esattamente quello che la dirigenza gli ha chiesto, e questo non può non essere un motivo di per togliersi il cappello, per dire bravo Inzaghi, perché ieri quando sembrava finita, perché per me sul 2-1 era finita la partita, comunque hai avuto la forza, la lucidità mentale e anche un po' la sfacciataggine di togliere D'Ambrosio, che io personalmente in quel tipo di partita non avrei tolto mai, ma hai messo dentro, anche aiutato dai cambi di Allegri, i giocatori che poi te l'hanno fatta vincere.
Sembra fra l'altro un assurdo, se mi permetti. Se ci pensi è un assurdo logico, è stata una delle cose di cui abbiamo più volte parlato anche in termini negativi circa la gestione delle partite di Inzaghi, quella dei cambi, però per assurdo ieri sera i suoi cambi, ancor più quelli di Allegri, ma ci arriveremo, hanno dato una svolta a una partita che per quanto fosse iniziata bene, se per te va bene inizierei proprio con la narrazione tattica della partita, tanto siamo sette minuti all'interno della puntata mentre sto parlando, quindi si sarebbe fatto anche il momento. La partita, diciamolo anche abbastanza francamente e chiaramente, Simone Inzaghi non l'aveva letta benissimo, o meglio era stato tradito da chi aveva scelto, perché l'idea di Inzaghi ieri sera è: mi affido a Dzeko Lautaro perché contro Occhi e Lini De Ligt, siccome a Torino ho fatto fatica a risalire il campo nel mio solito modo, cioè uscendo palla bassa e ho perso troppi palloni, provo la soluzione, chiamiamola di riserva, palla su Dzeko. Non li vincerà tutti, però almeno 2 su 10 può tenerli. Magari con Chiellini qualche scontro aereo lo riesce a vincere. Dzeko non pervenuto, Lautaro non pervenuto fino a un episodio di cui poi arriveremo a discutere, ma questo poi ha consentito alla Juve, nonostante l'Eurogol di Barella, che nasce da un errore concettuale gravissimo secondo me dalla parte della difesa bianconera, perché se dobbiamo parlare di calcio dobbiamo parlarne a 360 gradi senza metterci delle maglie addosso, ma pur avendole, anche parlando nel modo parlandone nel modo corretto, concettuale, perché Bernardeschi e De Ligt sbagliano lì, o comunque Bernardeschi e un altro sbagliano a scalare e coprire l'incrocio fra Brozovic e Barella sul lato corto, sul vertice lungo dell'area di rigore, il vertice lontano dell'area di rigore. Quindi lì è proprio concettualmente sbagliata la situazione in fase statica di non possesso della Juve. Ma nonostante questo, l'Inter comunque ha fatto fatica, perché ancor prima del cambio di Dybala, scusatemi, ancor prima del cambio di Morata, l'Inter ha fatto fatica ad uscire. Però c'era una valvola di sfogo abbastanza importante, che era Ivan Perisic, a cui ringraziamo e chiediamo ufficialmente perdono, lo chiedo io a nome tuo anche, lo Prato, perché so che la cosa ti può comunque portare dei rigurgiti di qualsivoglia orgoglio. E quindi Perisic su Alexandro non gli ha fatto capire niente. Alexandro, nel modo più chiaro possibile, almeno voglio sperare che non sia niente, comunque finge un infortunio per giustificare un cambio tattico. E lì svolta effettivamente la partita. L'Inter non ha neanche più quell'arma per uscire dal terreno di gioco, dalla propria metà campo, perché Cuadrado riesce a tenere in velocità Perisic. E comunque chi è dal lato di dal lato opposto, dal lato di Morata, non può dare un riferimento migliore, se così si può dire. Quindi la Juve ha effettivamente tre punte, è uomo su uomo con Skriniar su Dybala, De Vrij su Vlahovic e D'Ambrosio su Morata. Lì un po' cambia la partita, perché D'Ambrosio va in difficoltà. Però l'Inter bene o male regge in qualche modo, e lì Inzaghi secondo me ha tardato un poco i cambi, se proprio devo essere sincero. Posto che, e arriviamo al secondo tempo, la Juve la ribalta, perché come sempre noi regaliamo il primo gol. Non so ancora se sia di Alexandro o di Morata, non mi sono interessato il tabellino della Lega chi lo abbia segnato, e personalmente pochissimo importa, però è sempre il solito discorso, va giù con dei tempi direi biblici, e le mani non so cosa facciano in quel momento. E poi l'Inter sbarella, come è successo sempre in quello stadio contro la Lazio, perde le distanze e arriva il 2-1. In quel momento poi subentri tu, e la joie de vivre di Baudelaire, praticamente nessuno voleva arrivare al fischio finale, ma non perché ci si sperava o si temeva che arrivasse, proprio non si voleva arrivare proprio fisicamente, c'era proprio questo rigetto nella vita. E a quel punto succedono due cose, che sono quelle che hai citato tu, che sono quei cambi: togli D'Ambrosio, il triplo cambio di Inzaghi, classico ma non così tanto classico, e il cambio di Allegri che porta Bonucci in mezzo a una difesa a 3. E lì, poi lo approfondiremo meglio, succede qualcosa, e l'Inter, prima col rigore fischiato su Lautaro per l'intervento di De Ligt, non per l'intervento di Bonucci, per l'intervento di De Ligt, che ricade sempre nella solita discussione che faccio da inizio anno purtroppo, e che vado via discorrendo ormai in automatico. È quel classico rigore che, se lo fischi in campo, il VAR non te lo può togliere; se non lo fischi, il VAR non te lo potrà mai dare.
Non te lo può dare, esatto. Perché
ci sono evidenze in uno e nell'altro senso. Non so, quel discorso di chiaro ed evidente errore è brutale ed è, secondo me, troppo soggettivo. Non si fa riferimento a immagini conclusive da quasi nessuna parte. Ci sono troppe persone che parlano attorno. La realtà è semplicemente quella, che con questo regolamento, quel rigore, se lo fischi in campo, e il 90% di chi ha guardato la partita in maniera neutrale, quindi togliendo interisti, milanisti e juventini, quel rigore lo avrebbe voluto per la sua squadra sempre. Il 10% probabilmente non l'avrebbe mai voluto. Poi con replay e con tutti gli ingrandimenti iniziano le polemiche. Ma purtroppo di questi rigori qua ne abbiamo visti a caterve durante l'arco di questa stagione. Poi personalmente, dopo quello che ho visto fischiare a Venezia domenica, non mi stupisce più nulla. e la voglio concludere qui, perché sennò poi scado nel ridicolo di nuovo. E poi ai supplementari la Juve perso anche Chiellini, non è più sembrata quasi in grado di reagire, era in balia degli eventi e dei venti, nel senso di folate, dell'ira di Dio croata, che per la nazionale croata veste il numero 4 e nell'Inter veste il numero 14, sì, perché c'è stato un periodo in cui vestiva la 44, se non ricordo male.
No, sì, adesso ha fatto lo switch con aveva fatto lo switch con Nainggolan. Sì, no, comunque questo è un po' il pensiero, cioè Allegri, tra l'altro ne parlavamo anche prima della partita, no? Condividevamo un po' di dati, cioè Allegri ha veramente involuto in maniera clamorosa la Juventus, che in altri periodi storici, in quel momento di balia dell'Inter, che è proprio un qualcosa che non ha senso ed è la roba su cui dovranno lavorare l'anno prossimo, poteva uccidere l'Inter, veramente, sportivamente parlando, la poteva fare a fette, cioè poteva fare il 3-1, dopo che fai due gol in due minuti, ne aspetti 5 e poi fai il terzo. Di solito la Juve faceva così, no? E invece piano piano si è andato per sottrazione, un po' come quei due, cos'erano, commentatori polacchi che hanno riso perché contro il Venezia hanno detto: no, adesso Allegri cosa farà per condividere, per contenere il risultato? Metterà dentro Chiellini, e dopo 5 minuti contro il Venezia mette dentro Chiellini togliendo una punta, e cioè stiamo veramente parlando di qualcosa di veramente lontano e di veramente speculativo, no? E quindi poi se tu giochi e provi a speculare sugli episodi, un po' come era successo nell'1-0, anzi nello 0-1 dello stadium, un episodio una volta ti gira in un certo modo, nell'altro ti gira contro, no? E ieri comunque gli episodi, che sono il 70% della finale, cioè di una finale, ti sono girati in una certa maniera. Ma penso banalmente anche a me, una finale a punteggio così alto aveva ricordato anche Inter Siviglia, no? Dove c'era una squadra che giocava nettamente meglio, che era l'Inter, e un'altra squadra che era nettamente più preparata ad affrontare un certo tipo di partite, no? L'Inter secondo me ieri si è ritrovata nella stessa identica situazione, se non fosse che poi la Juve la Juve è una squadra che sappiamo che non paga l'inesperienza dei giovani e basta, ma ha dei problemi molto molto più strutturali che secondo me non si fermano neanche ad Allegri, per quanto mi riguarda, c'è proprio una cosa societaria che andrebbe,
è un mix di cose in cui Allegri ha una buona responsabilità, ma anche la rosa a disposizione non lo aiuta, no.
Sì, che poi cioè, appunto andrebbe, a me va benissimo così onestamente, che si celebri un terzo posto come un grande risultato, nonostante il primo anno senza titoli dopo 11 anni, però al netto di questo uno dei protagonisti di questi 11 anni di titoli ieri c'era, secondo me, e qua magari poi iniziamo anche a raccogliere il parere delle persone che ci ascoltano, che hanno condiviso con noi le loro riflessioni. Secondo me il vero momento in cui la partita cambia e passa dall'essere la replica di Inter Siviglia a un qualcosa di inesplorato, in cui l'Inter la ribalta e la vince tutto sommato con dei tempi supplementari tranquilli, è quando esce Chiellini, perché per me quando Chiellini esce, ancora più del cambio di Bonucci o ancora più del cambio dell'Inter, togli Chiellini e l'impalcatura su cui emotiva su cui si regge la Juve, che è l'unica cosa che ha portato la Juve a vincere partite quest'anno eccetera eccetera, crolla completamente. E poi hai parlato tu già di Bonucci, della difesa 3, di tutte le incongruenze eccetera eccetera, e si sciolgono come un gelato al sole.
Sì, posso che comunque l'Inter in quel momento, in quel frangente, aveva già comunque pareggiato, quindi non è l'assenza di Chiellini che porta al pareggio, però aveva già pareggiato. Però di fatto l'assenza di Chiellini poi fa venire meno un leader, lascia probabilmente la coppia peggiore fra le tre disponibili rispetto ai tre centrali della Juve in campo, perché qualsiasi coppia con Chiellini è migliore di una della coppia senza Chiellini. Secondo me, nel mio personalissimo parere, Chiellini e De Ligt è la migliore, poi c'è Chiellini, Bonucci e De Ligt, Bonucci, per un semplice motivo, perché
sono
poi
d'accordissimo.
La Juve si abbassa di almeno 5-10 metri con Bonucci in campo, ma non per chissà quale motivo, è sempre il solito, perché Bonucci tende sempre a voler avere più campo per poter lanciare, sostituendosi di fatto poi al centrocampista in fase di impostazione, che ieri sera era Tur. Cioè, il cambio di Allegri concettualmente non è neanche sbagliato, ma me la pareggiano in un modo abbastanza rocambolesco. Io non vado all'attacco, mi rimetto in una qualche sorta di equilibrio. Il problema vero poi è che l'equilibrio la Juve lo aveva perso, perché venendo meno Bernardeschi e avendo in quel momento in campo, sto andando a ricontrollare, la Juve aveva Pellegrini, Cuadrado, ovviamente Bonucci e De Ligt, poi aveva Locatelli, Arthur, Rabiot, che appunto poi che è subentrato, e quindi la cosa si è, e le tre punte, quindi l'equilibrio non c'era più, perché non avevi più quel giocatore come Bernardeschi che ti poteva dare qualcosa in fase difensiva, e nemmeno Zaccaria. Quindi è lì poi che è successo il patatrac, secondo me, la ricerca di un equilibrio che non poteva mai esserci dopo i cambi effettuati. Quindi però l'ha detto anche Chiellini in un'intervista post partita, che personalmente mi ha fatto rivalutare, cioè è stato tipo i romanzi di formazione, non so se tu hai presente, ma chi ci ascolta ha presente, che quel percorso del protagonista che porta all'illuminazione o alla rivelazione e quant'altro, tipico dei romanzi della letteratura russa, fra l'altro. Ieri mi sono riconciliato con me stesso e ho fatto pace con l'uomo Giorgio Chiellini. Il difensore sarà sempre uno dei più grandi nemici di sempre, ma l'uomo Giorgio Chiellini probabilmente è uno di quelli che mancherà di più, specialmente dopo che mi sono rinsavito sulla via di Damasco. Ieri sera ha detto proprio questo, fra le tante cose lui non ce la faceva più, quindi il cambio è dettato dall'assenza di condizione fisica e atletica nella fattispecie. Per contro l'Inter poi ha inserito i due cileni ed era fatta. Una volta che inserisci i due cileni è fatta, lo sai come la penso. Però io, fossi, se permetti, inizierei a rispondere alle domande del Twitter, poi passeremo a quelle dell'Instagram, che magari sono anche simili, non lo so. Io inizio con la domanda, poi tu magari mi dici se c'è qualcuno su Instagram che ha fatto la stessa domanda, va bene?
Vai.
Allora, la prima domanda in ordine temporale è da parte di Christian, chiocciolina Macr80, che ci ha scritto su chiocciolina d'orologio, perché il profilo Twitter è quello, già lo sapete, invece il profilo Instagram è @orologiopodcast e ci trovate dovunque su qualsiasi piattaforma, lasciate recensioni a 5 stelle quandunque vi capiti e ne abbiate l'opportunità. Christian ci dice che il momento decisivo è quando Allegri ha deciso che il 2-1 potesse bastare e ha inserito Bonucci e Locatelli. Rispondo brevemente, poi se vuoi aggiungere qualcosa aggiungi pure. Possibile, però non aveva torto. Abbiamo sempre detto che il modo migliore per difendere contro un 3-5-2 è mettersi a specchio, e lui di fatto si era messo praticamente a specchio con Dybala che andava a schermare Brozovic, quindi non era una mossa sbagliata. Ha avuto un rendimento negativo da parte di Locatelli, ma di fatto poi fino al rigore l'Inter si spingeva, ma non credo che sia identificabile in quello il momento di svolta. Per carità, lecito pensare alla come Cristian, non mi permetto di dire il contrario. Tu vuoi aggiungere qualcosa?
Mi trovi assolutamente d'accordo. Ok. Su questo mi trovi assolutamente d'accordo.
Poi andiamo avanti con Nick, chiocciolina Nick di Bauscia. Bauscia sta per Bauscia Caffè, non so se avevate notato, wow, che rivelazione, che salutiamo. Lui lancia una provocazione: l'ingresso di Bonucci e quello di Di Marco hanno messo le squadre uomo contro uomo, 5-3-2 la Juventus e 2-3-5 i buoni. certificando che oltre alla guida a quella squadra manca anche una buona dose di cifra tecnica. Non ringraziandolo per averci fatto la scaletta, perché ci ha chiesto di non ringraziarlo, questa secondo me merita un po' più di approfondimento. Vuoi iniziare tu?
Sì, allora, intanto possiamo tutti essere d'accordo nel dire che Di Marco potrà aver fatto dei drammi ogni volta che si trattava di difendere, ma quando quando è stato usato come un'arma tattica, penso con l'Atalanta, penso in altre situazioni, non per ultima ieri sera, penso con la Juve sempre durante la Supercoppa, è stato effettivamente un qualcosa di rivoluzionario, no? Poi aveva una capacità di corsa pazzesca, era sempre avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e questo sicuramente ha veramente dato quel quid in più all'Inter. E poi sì, cioè, uomo contro uomo ha certificato il fatto che oltre ad avere una minor qualità tecnica, cioè presi giocatore per giocatore, l'Inter in questo momento è una squadra molto più forte della Juve in tutti i suoi singoli, cosa che non era assolutamente così fino a l'anno scorso, una cosa del genere. E su questo va dato merito alla dirigenza, ma anche a Conte e Inzaghi, perché hanno veramente trasformato un gruppo, e veramente io faccio fatica a trovare dei giocatori, a parte la coppia d'attaccanti Sandir, che di quella Juve avrei messo in questa Inter.
Io non è per fare il bastian contrario, però ho una lettura diversa. Cioè, secondo me le squadre erano già in partenza uomo contro uomo. Perché se uno va a vedere, appunto, a parte ma non uomo su uomo a livello di modulo, che poi fa lì la differenza, le posizioni in campo adottate, ma erano già tanti duelli individuali. Il gol di Barella la spacca subito, quindi non abbiamo avuto la controprova. Però di fatto la Juve ha pressato sempre molto bene l'Inter, che poi con il cambio di Morata, come ho detto all'inizio, secondo me ha dato la chiave di volta, ma erano comunque sempre degli uomo su uomo. Con all'inizio proprio della partita c'era questa interessantissima chiave in fase di impostazione dell'Inter, per cui Dybala scendeva perché era un 4-2-3-1, in realtà era un 4-4-1-1 quello della Juve, con Dybala che invece di andare sul secondo centrale rimaneva su Brozovic, e i due centrali venivano presi rispettivamente da Cuadrado e da Bernardeschi. Poi le coppie andavano da sé. Il problema effettivamente poi la partita si è spaccata e non abbiamo questa controprova. Con però l'uomo su uomo basato proprio sulla posizione in campo, sui moduli, e non per richiesta da parte di Allegri, la Juve si è trovata a dover difendere con più campo, o meglio, si è trovata a difendere con l'Inter che aveva più campo da prendere, perché istintivamente si è abbassata. E qui invece do ragione a Nick, nel senso, la cifra tecnica di questa Juve è bassa, non credo che sia bassa negli uomini sulla carta, ma sia bassa per la combinazione di in alcuni casi, perché poi ci sono degli altri casi in cui è evidente che non sia così, ma in alcuni casi l'unione della posizione in campo e della richiesta da parte dell'allenatore fa abbassare la cifra tecnica. E quando si gioca uomo contro uomo, si sa, vince o chi ha la condizione atletica migliore, e in questo caso mi permetto di dire fossero due squadre più o meno con la stessa tenuta atletica, oppure chi ha una qualità maggiore. E l'Inter, posto che ha avuto quel passaggio a vuoto, ha una qualità maggiore, proprio non solo come livello degli 11, ma come proprio qualità tecniche in alcuni elementi della rosa. Penso a Çalhanoğlu, il corrispettivo doveva essere Rabiot, quindi capite che il paragone si fa anche abbastanza facilmente. Chi ha avuto la meglio è stato Zaccaria, che ovviamente rispetto a Barella ha una condizione atletica migliore, quindi il gioco vale in entrambi i versi. Però sì, è una costante di questa Juve che si è rivista anche nella finale di ieri sera. Su questo mi trovo perfettamente d'accordo.
Mamma mia. Allora, poi altre cose che dice di Capua su Instagram, dice il prestito di Perisic a Monaco.
E vero, qua Gianni, confermo.
Tu hai fatto un tweet che ha dato un senso alla mia vita ieri sera, alle mie sofferenze. Quindi,
quale dei 27.000, scusa?
Sì, poi un giorno parleremo della tua twittaggine compulsiva, ma no, quello sul fatto che il Bayern Monaco ci ha salvato le vite grazie al nuovo mindset che ha dato a quel disgraziato col 44 che adesso è diventato l'ira di Dio col 14.
Ah, ok.
Poi Kane 86 dice: quando ho detto a uno juventino che era vicino a me a cena, oh bravi, bella vittoria, ed era il 76esimo.
E scusa, ferma un attimo, Kane 86, giusto? Ascolta, ma se io ti mando in DM un messaggio con una serie di indirizzi dove andare, puoi farlo entro, non so, entro il 20 di maggio cortesemente?
Sì, no, infatti, per favore, perché poi non, io già a Milano faccio fatica, ti dico solo che la mia ragazza è in zona Wagner, che per chi sa è più o meno nelle zone limitrofe San Siro, perlomeno le persone che una volta che vanno a San Siro per rientrare in città a volte ci passano, e dopo la Fiorentina mi ha riferito di clacson che strombazzavano, quindi per favore... Già l'aria così è insostenibile, non vorrei arrivare all'inevitabile il 22 maggio, cioè che devo cambiare residenza, perché per i prossimi 8 mesi abbiamo bandiere del Milano ovunque. Tra l'altro ho letto, così giusto per accendere un po' la corrida, ho letto del piano secondo cui ci dovrebbe essere un ipotetico deflusso dei tifosi dell'Inter per poi far entrare i tifosi del Milan a festeggiare. Non vedo veramente alcun tipo di problematica
con, non vedo cosa possa essere storto, fra l'altro.
Esatto, proprio, cioè, con 80.000 persone incazzate che escono e altre 80.000 che entrano tutte felici, perché le 80.000 di qui sopra hanno appena perso uno scudetto.
È chiaramente il metodo che hanno deciso per demolire San Siro e non ce lo vogliono dire. È l'unica spiegazione che ho.
Esatto, così va, così il dibattito pubblico su San Siro verrà svolto con i picconi in mano.
Piazzale Lotto diventa Kabul praticamente. Veramente, no, sì, ogni tanto mi lasciano senza parole. Ma scusate, ma che senso ha? Ma veramente, io dico, io capisco che il Milan voglia festeggiare lo scudetto, a parte che l'avrebbe potuto fare anche prima per quanto mi riguarda, però dico, no. Ma per quale motivo un questore dovrebbe dare l'ok a questa cosa qua? Cioè, cosa dovrebbe portare nella mente razionale della persona a dire: beh, sapete che c'è? 160.000 persone, 80 80 incazzate, 80 strafelici. Non è mai successo niente ai derby, vero? Però sa mai che qualcuno si prende a male parole, poi fra l'altro entra alle curve. Cosa potrà mai andare storto? Ma veramente, è un'idea geniale. Sembra uscita da uno di quei piani di Homer J. Simpson.
Sì, no, ma infatti sappiamo tutti che quindi il palazzo, questa entità che sta favorendo e sta tirando le fila del calcio italiano, farà in modo che l'Inter perderà lo scudetto a Cagliari in una partita che, tra l'altro, grazie a un errore arbitrale è diventata la partita in cui tutto può ancora succedere, e quindi insomma siamo qui oggi a commentare il fatto che il Cagliari, anche senza il nostro Walter Mazzarri, potrebbe salvarsi, e quindi vabbè, insomma, poi qua veramente entriamo in un mondo di fantasia a cui arriviamo dopo. Tornando sempre su Inter Juve e su altri commenti dei nostri amici, Emnik ci dice, anche lui ci dà il fatto, come avevamo detto prima, che il gol subito purtroppo innesca una reazione spropositata per quello che poi era un semplice 1-1, portandoti a sbilanciarti, però al tempo stesso dice che questa è la costante della pazza Inter, aiutata dagli arbitri e dai poteri forti di qui sopra, che basta veramente poco per riaccenderci. Walter, un episodio dubbio.
Walter Bag!
Scusa. Mamma, no, Walter Var, che è l'amico Var.
Ok, scusate la citazione, esatto, avanti.
No, perché comunque poi dobbiamo parlare del VAR. Anthony ci dice che effettivamente Valeri è stato un fattore, ma su quello, per citare un grande tweet, quanta gente che non parla mai di arbitri oggi, tra virgolette, sta parlando di arbitri. Quindi,
tra l'altro Anthony aggiunge anche che poi parla anche dei cambi di Allegri, quindi entrambe le cose giocano un fattore nella...
Ma infatti, come tutte le persone serie, si valuta anche la prestazione arbitrale che... poi ripeto, ieri rispetto ad altre volte mi è sembrato tutto sommato ineccepibile. Non venite a parlarmi del rosso a Brozovic, perché allora lì veramente apriamo col misurino, guardiamo le partite a rallenti e ci mettiamo a fare veramente il cinema in una finale. Stiamo veramente parlando di qualsiasi cosa. E Carlo, scusate, i nickname ogni tanto di Instagram mi traggono in inganno, dice che l'ingresso di Correa ha cambiato la partita, perché come dicevamo anche poc'anzi l'attacco è stato nullo con Dzeko e Correa, con Dzeko e Lautaro. Correa effettivamente, per quanto sia Correa, ti dà veramente una dimensione che non potresti avere con l'altro parterre di punte, no? Quindi speriamo che nelle ultime due partite possa... Che Correa ha fatto 4 gol quest'anno in 2 partite. Ne ha giocati tipo 30, ha segnato in 2 partite, che sono valse 6 punti, tra l'altro. Quindi,
però hai visto come balla bene? Cioè, quello già basta.
Vabbè, mamma, devo dire, ma poi anche, cioè, nelle foto di Rita bello,
è venuto bene in foto, è bellissimo.
Cioè, Joaquin il bello lo dovremmo chiamare.
No, quello è Joao il bello. Andiamoci piano, perché ancora a quei livelli ne deve mangiare di pasta asciutta per arrivare, eh?
Però insomma, Joaquin, un golletto così, che col Cagliari, proprio per gestire, che poi no, la parola gestione no, però insomma, Riccardo chiude il commento dicendo che il fattore è stato Di Marco, non tanto quanto Di Marco, ma anche quanto Skriniar, che è tornato a destra. Ed effettivamente questo è vero, perché comunque Skriniar, che porta palla a destra, l'ha fatto molto di più e con molta più naturalezza che quando giocava a sinistra, e anche questo secondo me ha inciso sul fatto che l'Inter piano piano ha ripreso campo e fiducia. E poi l'ultimo commento ci riporta a parlare di Perisic Ivano, fatto da Roger, che dice che la sponda di Perisic prima del rigore, una palla che nessuno o in pochissimi sarebbero stati in grado di prendere, e devo dirti che effettivamente a me ha fatto davvero impressione lo stacco che ha fatto, anche perché poi l'azione dell'altro rigore nasce nasce dalla stessa cosa fatta da Dumfries, quindi le due ali che sono i veri attaccanti dell'Inter in questo momento hanno poi veramente fatto la differenza anche in questo.
Io concludo, poi arrivo a parlare di questo, perché giusto per onore e rispetto anche di chi ci ha scritto, che anche Emil_Greco ha ritenuto nell'ingresso di Di Marco tanto quanto nel mismatch che poi si è creato, nell'inversione dei terzi di difesa, le sovrapposizioni continue, la chiave di volta. E Julius @BellaGiulio ha identificato anche lui nell'ingresso di Di Marco la chiave di volta. Sì, quel pallone di Perisic non ha senso, e sì, anche Darmian ormai fa il quarto d'attacco quando gioca, perché gioca in linea con gli attaccanti, quindi ti direi è l'arma in più, però in realtà è il modo di giocare di Inzaghi, che fa così da inizio anno, si è evidenziato più volte con Dumfries. Mi ricordo, ne parlavamo con Giulio Di Cenzo, forse in privato, dopo Salernitana-Inter, il gol di Dumfries a Salerno, che è probabilmente la chiave di volta della stagione di Dumfries, perché quel pallone che rimbalza sulla traversa ed entra dentro in 1-0, se sbaglia diventa Jonathan, se segna diventa Hakimi, o comunque un Hakimi wannabe nella narrazione, e lì si vede proprio come il taglio non sia profondissimo, cioè il taglio è una lettura della linea del fuorigioco del giocatore più avanzato dell'Inter, che in realtà però è il quinto di centrocampo. È proprio lì che sta la differenza, che è quello che ha reso Lazzari un giocatore di livello importante per Inzaghi, è quello che hanno fatto sempre gli esterni Inzaghi, ma quest'anno con dei giocatori forse ancora più offensivi lo ha fatto ancora meglio, cioè giocare a volte più avanti delle punte, tenendo così la linea bassa, creando quella zona utile agli attaccanti per giocare il pallone quando ne sono in grado e ne sono in condizione, e lui allo stesso tempo di leggere la linea del fuorigioco, o Perisic dall'altro lato, leggere la linea della difesa ed evitare il fuorigioco per andare poi in profondità, che sia verso il fondo, che sia come in quel caso con la Salernitana verso la porta. Quindi è effettivamente così, ed è probabilmente l'aggiunta della stagione di Inzaghi rispetto all'Inter di Conte, perché gli esterni con Conte erano importanti ma non erano già così propensi alla fase offensiva, partivano là leggermente più indietro, venivano coinvolti o con l'uscita bassa saltata la prima pressione o nei triangoli offensivi. Hakimi, Barella, Lukaku è stato il triangolo portante dell'Inter della scorsa stagione, quest'anno quella cosa c'è, però è un filino più ruotato, cioè il vertice alto di quel triangolo molte volte è proprio l'esterno di centrocampo, quindi piccoli accorgimenti che quando funzionano ti danno un'idea di cosa possa essere questa squadra a pieno regime, quello sì.
A pieno regime, questa parola forse potrebbe perseguitarci per un po', ma non ci pensiamo per ora, e ti chiedo, giusto per tirare un po' le somme di questa avventura a due partite dalla fine, cosa ti dice, se ti dice qualcosa, il fatto che l'Inter appunto abbia conquistato, sappiamo che la Supercoppa è trofeo legalmente 2021, cioè 2020-2021, ma tant'è, due trofei su quattro disponibili quest'anno, diciamo, e soprattutto cosa ti lascia questo tipo, o meglio, a che punto del percorso è Inzaghi, secondo te?
Sto per dire una cosa che secondo molti potrebbe essere folle, ma Inzaghi ha un punto migliore di quello che si aspettava. Perché, vero, gli ottavi erano l'obiettivo della stagione, non neanche troppo velatamente dichiarato, e la qualificazione in Champions. Lui è detentore della Coppa Italia ufficialmente da ieri sera, che comunque butta la via, che come fa dimostrando la Roma, Coppa minore niente, proprio non si butta via niente. Gli ottavi ha fatto una bellissima figura, per 50 minuti all'andata e il ritorno, il risultato dice vittoria, poteva essere anche un risultato diverso, non lo neghiamo, però comunque si è giocata contro quella che poi è diventata una finalista. Campionato, la Juve ha regalato questo finale avvincente, perché di quello stiamo parlando, e secondo me, a prescindere poi dall'esito del campionato, che io ritengo, vabbè, non dico niente perché sennò poi sembro quasi ripetitivo, comunque secondo me è in una posizione di partenza migliore di quella che si aspettava dopo il primo anno. Cioè io non fatico a dire che pensavo sinceramente che Inzaghi arrivasse, visto anche il girone, agli ottavi, dipendesse totalmente dal sorteggio e c'era solo da pregare di non prendere le sberle se beccavamo una troppo forte, e pensavo a un campionato simile a quello del Napoli, cioè fino a un certo punto bene, poi è una conserva fino alla matematica della Champions League, ecco. Invece no, l'Inter è stata la prima a qualificarsi matematicamente alla Champions League dell'anno prossimo, per quello che vuole dire, per carità, però siamo sempre lì. Adesso Inzaghi ha installato un buon lavoro con questa squadra, Bisogna vedere che cosa sarà di alcuni elementi di questa squadra. A Perisic perdono anche l'uscita, la Diego, la mossa Milito dopo Madrid, cioè non preoccupatevi per le ginocchia di Van Boyten, stanno bene questa volta, non c'entra, però l'uscita ai microfoni è più o meno di quella cifra stilistica lì, ma gliela perdoniamo, chi se ne frega, come la perdonammo a Diego, poi magari qualche giorno dopo no, però sul momento poteva dire quello che voleva. E vediamo che cosa verrà inserito, cosa verrà tolto, e la mia paura è questa continua voglia, cioè la voglia di avere nuovi titolari e poi magari andare da qualche, cioè io spero vivamente che l'Inter capisca che i titolari possono anche andare bene, quelli che ci sono, certo se poi Lotito impazzisce e ti vende Sergei perché vuole in Gagliardini a zero, va benissimo, cioè è che fa schifo, però anche se non arriva il nome esuberante, il nome clamoroso, specialmente a centrocampo, perché secondo me lì saranno le sorti dell'Inter della prossima stagione, l'importante è che si alzi il livello dei primi cambi e quindi avere una rosa più omogenea e alzarla verso l'alto, perché poi l'anno prossimo sì, c'è da puntare nuovamente in maniera forte sul campionato italiano e dare continuità con un sorteggio si prega migliore, pur partendo dalla terza fascia, agli ottavi o perché no anche ai quarti di Champions League, ma stiamo già arrivando a febbraio del 2023, mi sembra un po' troppo prematuro, ecco.
Un po' troppo prematuro anche perché adesso il nostro orizzonte temporale si ferma il 22, anzi che il 22 di maggio, si ferma il 15 di maggio quando l'Inter dovrà andare a Cagliari a giocare una partita.
Ah, pensavo a quando bella, annunciano Dybala.
No, non farmi dire cose. L'Inter va a giocare a Cagliari una partita corsara in cui dovrà far vedere alcune cose che non ha fatto vedere nelle ultime partite, e ci arriverà in un clima di festa che però non deve tramutarsi nella prima mezz'ora di Terempoli, però insomma vento in poppa, e vediamo di perlomeno, ripeto, se proprio dobbiamo abdicare nei confronti di un del Milan, almeno portiamoli all'ultima giornata e cerchiamo di instillare il dubbio fino all'ultimo, posto che appunto anche domenica vanno sotto col Verona, ci sarebbero tutti i presupposti per il dramma, la fatal Verona eccetera eccetera, giocano con una calma olimpica, segna doppietta tonali, gol di Florenzi, uno può mettersi le fette di prosciutto sugli occhi, può parlare degli arbitri, può lamentarsi di quello che vuole Pioli, però poi bisogna anche alla fine fare i complimenti, perché al netto di tutto il Milan è sembrata veramente una squadra, la squadra più granitica e più equilibrata di quest'anno, quindi se veramente dovesse riuscire a passare indenne l'Atalanta e poi il Sassuolo all'ultima, che gli vuoi dire? Stiamo parlando di una squadra che legittimamente è arrivata fino in fondo, però il compito dell'Inter è cercare fin proprio all'ultimo secondo disponibile, se possibile, di riuscire a mettere bastone tra le ruote e a giocare questo ruolo di outsider.
Quindi mi stai dicendo che sarà decisivo l'uomo che ha segnato al 120esimo minuto e un secondo?
Amico, i campioni sono così.
Quindi, signori, è fatta Cileni da qui fino alla fine. Vidal al posto di uno fra
È il tuo leitmotiv.
Ma chiaramente, ma stai venendo anche tu dalla mia parte. Hai visto ieri Arturo Vidal che cosa ha combinato a Cuadrado, che si è tuffato davanti a lui? O era Morata, non mi ricordo, tanto si tuffano tutte e due uguali. Lo ha ripreso praticamente, lo ha alzato di peso. Arturo Vidal non è neanche il cugino di terzo, perché non facciamo pubblicità a Rete 4 noi, di terzo grado di quello che ha giocato alla Juve, al Barcellona e al Bayern Monaco. Ma è meraviglioso, è meraviglioso. E Sanchez, cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire?
No, assolutamente nulla. E direi di chiuderla così, con questa nota di speranza che ci proietta verso un altro weekend di passione, non so cos'altro dire, con questa squadra nero-blu che ci fa dannare ma ogni tanto ci fa anche gioire. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie mille a tutti quanti quelli che ci scrivono prima, dopo, durante le partite per commentare. È sempre bello condividere con voi gli up and down di questa squadra di sciamannati. Gian, ci sentiamo settimana prossima.
Alla prossima, una buona serata a tutti.